Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della Fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio discuteremo di luce oscura, ossia un tipo di fotoni diversi da quelli a noi noti. Queste ipotetiche particelle potrebbero interagire con il campo elettromagnetico ed essere rivelate. Potrebbero anche essere un candidato di materia oscura. In un recente articolo si parla di recenti misure che cercano di rivelarle. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto.
Eccoci in live anche questo 25 aprile, quindi buon 25 aprile a tutti, a modestamente a parte Lorenzo Barone, tutti quelli che seguono live e ovviamente tutti quelli che seguono offline, tanto questo è uno dei pochi pregi di YouTube. Quindi in questo video volevamo parlare della ricerca del fotone oscuro. Avete sentito che sono gli elicotteri del 25 aprile, alla ricerca del fotone oscuro, sia una luce oscura o comunque un tipo di campo che è simile al campo elettromagnetico, che però non interagisce con la luce e quindi viene chiamato in maniera un po' poetica, un po' dark, tipo guerre stellari, SIT, appunto il fotone oscuro. È importante anche perché appunto è un ottimo candidato di materia oscura. Ha similitudini con gli assioni, come vedremo tra pochissimo, ma ci sono alcune differenze. Salutiamo anche Rosa e Marco Ferrari. E appunto ne abbiamo parlato di assioni e di ricerca di assioni nella serie, questo anche fa parte della serie della materia oscura, e appunto l'idea, l'axion, l'assione, è una particella ipotizzata per vari motivi che andremo a discutere. E in generale quello che si usa per la ricerca degli assioni sono questi giganteschi magneti. Questo è uno dei magneti del CERN utilizzati, uno dei prototipi dei magneti di LHC del CERN, utilizzati appunto per far apparire, far manifestare gli assioni. Quindi un oggetto lungo quasi 10 metri, un campo magnetico enorme, 10 Tesla, ricordiamo che il campo magnetico terrestre sono 30-40 mV. 10 milioni di volte, anzi 100 milioni di volte più potente. Lì il campo magnetico serve intensissimo, perché serve per poter far deviare le particelle dentro l'LHC. Qui serve, nel caso degli assioni, per far tramutare questi assioni, se esistono, in un campo fotonico, un'onda elettromagnetica, essere onesti, visibile. E quindi loro osservano, e questo lo vediamo tra pochissimo, il punto essenziale è di osservare verso il Sole più volte a varie inclinazioni, perché se provengono dal Sole, questa è una ricerca di assioni solari, ci sono anche quelli cosmologici, se provengono dal Sole, questi sono un flusso e una polarizzazione differente a seconda del momento della giornata, e quindi loro possono guardare in vari momenti. Infatti loro osservano un'ora e mezzo al sorgere del Sole e un'ora e mezzo al tramontare del Sole. Il vantaggio è che questo oggetto qui è messo su una specie di messo su dei binari circolari, tipo quelli per far ruotare le locomotive di una volta, e in maniera che poi possa puntare punti differenti e appunto essere orientato verso il sorgere del Sole e verso il tramontare del Sole. Saluto anche Davide, Alessandro, Giovanni e Fabio e Marco Ferrari. E appunto, perché gli assioni? Gli assioni ci devono essere, cioè il problema fondamentale dell'assione è che c'è una forte motivo teorico per cui un qualche tipo di questa particella deve esistere. E questo nasce dal primo articolo del fine degli anni 70 di Peccei Quinn. Ecco, questa l'avevamo già discusso nella serie, quindi semmai quando parlavamo dei vari candidati della materia oscura. In pratica l'articolo di Peccei Quinn del 77 dice CP conservation nella presenza di pseudoparticelle. CP sta per charge and parity, cioè la conservazione della carica elettrica e della parità, ossia destra-sinistra. La terza simmetria è quella temporale. Noi sappiamo che tutta la fisica è la stessa per invarianza di CP e T, cioè se io inverto la carica, inverto la parità, cioè la destra con la sinistra, e inverto il tempo in avanti invece che indietro, tutte le equazioni, la fisica microscopica che noi vediamo è assolutamente conservata. Si pensava originariamente che fosse, potesse essere conservata anche la parità, non le interazioni deboli, non conservano la parità e anzi non conservano neanche C e P. C'è una leggera asimmetria nella charge parity. Quello ne parleremo un'altra volta, ma essenzialmente è quello che definisce qual è la vera destra e la sinistra nell'universo. Questa asimmetria è legata appunto a come è fatto il nostro mondo, è piccola e tra l'altro non spiega, comunque non è sufficiente a spiegare perché il nostro universo sia fatto di materia e non di antimateria. Però il problema qui è un altro. Qui il problema loro dice, guarda, nella QCD, QCD sta per Quantum Chromodynamics, ossia la teoria che descrive la forza nucleare forte, la forza nucleare forte è quella che tiene insieme i quark e a 3 a 3 e fa i neutroni o i protoni a seconda di che quark ci mettete, potete fare anche le strangelet, potete fare varie cose, ma è quella che tiene insieme appunto i nuclei. Il neutrone è elettricamente neutro perché appunto ha due quark con carica più un terzo e un quark con carica meno due terzi, e quindi vi ritrovate con zero, neutrone, antineutrone, quello che sia. Dopodiché il punto è che però il momento di dipolo magnetico dovrebbe essere molto elevato perché ci sono queste interazioni che violano la CP. In realtà si misura che è zero, zero secco. Questa misura qui, che è zero secco, dice, fatto dire a Pecce e quindi anche a tutti gli altri, guarda ragazzi, se c'è un qualcosa che mi forza a zero questo oggetto qui, il momento del dipolo del neutrone, vuol dire che ci deve essere una nuova simmetria, ossia un qualcosa che si conserva e che mi impone che sia zero è associato, l'abbiamo detto tante volte, al teorema di Noether. Se c'è una quantità che si conserva, che in questo caso è zero, ci deve essere una simmetria. Ricordiamo che se io ho una, appunto, la simmetria temporale fa sì che si conserva l'energia, la simmetria spaziale fa sì che si conservi il momento, la simmetria per rotazione fa conservare il momento della quantità di moto, la rotazione, il momento angolare. A ogni simmetria però è qui, viene associato un campo, e a ogni campo viene associata una nuova particella. C'è anche la simmetria di parità e di carica. Quella di carica è quella che fa sì che la carica elettrica si conservi, e quindi ogni volta che devo creare una particella negativa, devo crearne anche una positiva, perché se parto da zero devo avere zero. E quindi la sostanza è che ci deve essere questa simmetria. Noi misuriamo che il momento di dipolo del neutrone è zero, quindi ci deve essere questa simmetria e ci deve essere questa particella. Questa particella è l'assione, ma non è che è l'assione, è un nome qualunque che viene dato a questa particella che hanno cercato disperatamente. Tra l'altro il vantaggio è che questa potrebbe anche essere un ottimo candidato per la materia oscura. Il problema dell'azione è che può avere praticamente qualunque energia. Se vedete qui su questo questa è la massa ipotizzata, cioè non si sa, quindi loro dicono, se io ho questa massa qui, faccio un esperimento che misura questa cosa qui, qual è la probabilità di vederlo? Allora vediamo innanzitutto di che masse parliamo. In questo caso qui, ed è un intervallo ristretto, andiamo da un micro electron volt a praticamente a 100.000, facciamo un milione di electron volt, quindi se volete è da un milionesimo a un milione, quindi c'è un intervallo di masse gigantesco. È come dire, io non so se ho se io peso un microgrammo o se peso quanto una portaerei, quindi è un'incertezza totale. Questo è un problema degli assioni, e questa qui è la sezione d'urto, l'accoppiamento in questo caso specifico con gli elettroni, ossia come loro possono interagire con gli elettroni. E queste bande qui sono le bande che dicono, guarda, se io osservo il sole non ne vedo niente, abbasso questa sensibilità, questi qui sono i rivelatori sotto terra, questi qui sono i vincoli astrofisici che vengono dalle giganti rosse, dal fatto che le stelle si comportano in una certa maniera e così via. Però purtroppo ancora non si rivela assolutamente niente. E tra l'altro di azioni ce ne sono, non è solo l'energia che può variare, ci sono tantissime declinazioni, ipotesi su quale può essere il campo che viene chiamata azione, cioè l'azione è una macro etichetta in cui ci mettete dentro tutto. E se volete divertirvi, c'è questo sito qui, appunto Action Limits, che sta su GitHub in pratica, che racchiude infiniti plot a seconda del tipo di misura che viene fatta e come viene fatta. E questo, associato a un articolo che discuteremo tra pochissimo, pone molta attenzione non solo sulla massa, ma anche sul tipo di interazione, se è un fotone oscuro. Infatti, in realtà, oggi dovremmo parlare più di fotoni oscuri, in maniera da perché ci sono appunto molte importanti e interessanti differenze. E ricordiamo che stiamo sempre parlando di particelle ipotizzate, che però hanno una forte motivazione teorica, appunto quella di Pecce, quindi da un lato, quella della materia oscura dall'altro, per esistere, altrimenti uno può scrivere qualunque cosa. Però, visto che io vedo che il momento di dipolo del neutrone è nullo, visto che dall'altra parte vedo che c'è la materia oscura, dico va bene, allora come riesco a mettere insieme queste cose qui, e vengono fuori varie teorie. E questo è lo stesso diagramma in un campo ancora più elevato. In questo caso parliamo sempre di assioni. Vedete, il grafico prima andava da 10 alla meno 6 a 10 alla 5, quindi è qua. Questo è ancora più grande, va da 10 alla meno 12, quindi un millesimo di miliardesimo, sino a 100 milioni. Quindi un campo enorme, come dire, non so se speso quanto un atomo o quanto un pianeta, ma tant'è, purtroppo c'è questa grossa incertezza. Quello che è interessante, appunto, sono tutte le varie esclusioni, perché questa qui è la costante di accoppiamento, è simile alla sezione d'Urto, è la probabilità che un'azione, se esiste, e possa interagire con una certa probabilità. Più basso è il numero, meno interagisce. Con chi interagisce? Con il fotone. Vedete, gamma gamma sta per il fotone, la luce nostra, la luce elettromagnetica, i raggi gamma, raggi X, quello che volete, ma comunque è campo elettromagnetico. La A sta per azione e G appunto è la costante di interazione. Poi viene data in termini di energia, ma insomma questa anche è una sottigliezza irrilevante. Quello che è importante è che immaginate che l'azione se ha una massa di 10 alla meno 4 elettron volt e una sezione di tutto 10 alla meno 10, io devo fare un esperimento che abbia almeno questa sensibilità qua per poter dire ho visto un segnale, un ping, un famoso impulso sonar di Ottobre Rosso, rivela un segnale mandato dall'azione. Se l'azione sta qua giù, allora non lo vedremo mai. Se sta qua giù, idem, non lo vedremo mai. Se fosse stato qua, l'avremmo visto, perché in questo caso Shaft, l'esperimento, ce ne sono tantissimi, avrebbe visto un segnale. Non ha visto niente, quindi dice, guarda, se è in questo intervallo di masse qua, vuol dire che la sua sezione d'urto è almeno più bassa di queste. E ovviamente la gara è sempre ad andare più in basso. La gara, o meglio, andare più in basso permette di escludere tutte le teorie più, appunto di escludere molte teorie, e però l'idea è che uno spererebbe di scoprirlo. Ma questo vale per la materia oscura, vale per quando lo cercavamo noi nella Dark Matter con Pamela, come la cercano con il neutrino su LHC, lo cercano sottoterra e così via. È sempre, io lo vorrei trovare, non lo trovo, metto dei plot di esclusione, questo appunto è un plot complessivo, omnicomprensivo di esclusione, che appunto spazia 10 alla 19 ordini di grandezza. Qui vedete, alle alte energie, qui stiamo parlando di KeV e qui di MeV, quindi se fossero fotoni sarebbero raggi X, infatti l'esclusione viene da rivelatore raggi X, integral XMM Newton e così via. Qui stiamo nei raggi gamma e alcune esclusioni in realtà legate ai raggi gamma stanno qua, vedete questi fermi glass. Notate anche che ci sono tante, oltre a questi grandi intervalli, ci sono anche tantissime fenditure, un po' tipo la tela di Fontana, tagli nel piano, perché sono rivelatori molto molto sensibili, ma molto specifici come energia. Ad esempio, che ne so, questo organ qua scende più in basso di tutti, ma solo se quella ha quella massa lì. Se c'è un po' di più, un po' di meno, non vede niente, perché sono tutte antenne risonanti e in pratica è come se voi aveste un'antenna super ottimizzata per prendere solo alcune energie, solo il primo canale, ma è talmente ottimizzata che prende solo il primo, lo prendete benissimo, siete sensibilissimi al primo, però a Rai 1, però il resto non prendete niente. e lo vedremo perché appunto si tratta di antenne risonanti. Fabio, sì, ti rispondo, no, fondamentalmente la teoria della luce stanca non c'entra con questo, ma lo vediamo in fondo, un'ottima domanda. Eccolo qua, questo qui è l'accoppiamento tra, questo lo chiama il super simplified plot, sempre quello di prima, lo stesso intervallo, però in qualche maniera mostra il... gli intervalli con cui si sta ragionando, cioè gli intervalli di laboratorio. In questo caso qui si va a cercare come il fotone possa mutarsi in azione, e sia nel caso astrofisico che del laboratorio. I rivelatori di dark matter, vedete, sono in questo intervallo qui, nell'ordine dei microelectron volt, proprio la parte del primo grafico, a sinistra del primissimo grafico che abbiamo visto. Poi c'è tutte le esclusioni che vengono dalla dark matter del campo dell'astrofisica, e poi ovviamente un altro tipo di dark matter. Pure il problema appunto è questo, che c'è un campo enorme di intervalli, e il problema è che anche il campo bianco, non so se vi ricordate quel vecchio videogioco che era T2X o TX, che dovevate riempire dei quadratini e c'erano i fulmini che se vi acchiappavano vi fulminavano, e qua è la stessa cosa, la parte di campo che rimane bianca è comunque ancora enorme e gigantesca. Se ne è esclusa tantissima, ma ancora non si è visto niente, e quindi si sta qua, hai voglia a giocare al videogioco e a cercare di escludere questi pezzi del piano qua. Se poi vi volete divertire, lui ha tutta una serie di grafici a seconda del tipo di particelle con cui andate a fare il plot di esclusione. È inutile andare in tutti i dettagli, però vedete che ognuno c'ha una forma differente, un tipo di accoppiamento differente a seconda se andate a studiare l'accoppiamento tra l'assione e l'elettrone, quindi una particella carica ma leggera, con il neutrone, quindi un accoppiamento di tipo di QCD, cioè forza nucleare forte, quindi sarebbe una forza elettromagnetica o protoelettromagnetica, e vedete che anche le forme, anche ad occhio, si vede che hanno strutture molto differenti. E anche se vado a farlo col protone, è sempre un accoppiamento con il tipo quello del neutrone, ma il protone è carico, è un po' differente, e quindi anche i plot di esclusione sono differenti. Questi plot qui sono associati a questo articolo qua, io ho preso il preprint per semplicità, Handbook, è un articolo molto molto lungo, di quanti sono? 4 autori, di cui 2 italiani, del 2021, quindi abbastanza recente e attuale. E l'inizio si segue, cioè se adesso farò vedere vari pezzi, si segue tranquillamente il discorso del dark photon e la distinzione che c'è tra il fotone oscuro e l'azione. Se volete, nel cappello azione, un po' come nella politica italiana, c'entrano tutti i partitelli, tutti insieme, però è un po' un nome molto generico, in realtà il fotone oscuro è un tipo differente. Appunto, già dall'abstract si segue abbastanza bene. Il fotone oscuro è una particella massiva, è pesante, anche se parliamo di microelettronvolt, comunque è pesante, non ha massa zero come il fotone, è ipotetica, quindi però interagisce con le particelle del standard model, con un accoppiamento cinematico, cioè un'interazione con i fotoni visibili, quelli normali. Dipende ovviamente dal parametro di mixing, la sezione d'urto, ci sono varie sottigliezze, ma insomma il punto è la probabilità che questo interagisca, e possono essere anche degli ottimi candidati di materia oscura. Ci sono delle similarità, loro fanno molta attenzione su questo punto, ci sono delle similarità con i segnali elettromagnetici generati dagli essioni. Ci sono parecchi limiti che vengono posti sui segnali dei fotoni, e spesso si fa secco, dice se io vedo questo, non lo vedo negli azioni, secco è lo stesso per i fotoni. No, loro dicono no, attenzione, il fotone oscuro è una proprietà che l'azione non ha, una polarizzazione intrinseca. La polarizzazione è come la polarizzazione della luce, la luce è quella polarizzata, ha il campo elettrico che si muove su un piano, il campo magnetico che è ortogonale, e tutte e due sono ortogonali alla direzione di propagazione. Questa luce qua, questa della lampadina eccetera, non è polarizzata, la luce dello schermo è polarizzata, quindi se mettete gli occhiali da sole o quelli del cinema, vedete che per certe angolazioni la luce sparisce completamente, perché viene emessa dagli LCD dello schermo con un piano ben preciso. Abbiamo fatto qualche video sulla luce polarizzata. Lo stesso vale per il campo del fotone oscuro. Il campo che si propaga, simile al campo elettromagnetico, è un campo relativamente semplice rispetto alle complessità del neutralino, e quindi si propaga con certi direzione di propagazione e il segnale sta lungo un preciso asse. Quindi lui dice, attenzione, loro dicono, non, questa polarizzazione può mutare molto i risultati. E però è anche una cosa figa, è una qualità, come direbbe a Boris, perché grazie alla rotazione della Terra è complicato tener conto della polarizzazione, perché se vengono dal Sole vengono da una direzione, se la Terra è a una certa ora, a un certo angolo, lo vedete con più o meno probabilità. Se sono cosmici e vengono dalla galassia, vengono indipendentemente dall'ora del giorno tutti dalla direzione stessa, però io ruoto e quindi c'è una variazione, quindi è complicato. E quindi è un problema non triviale, cioè un problema complicato, molto dipendente dall'esperimento e dipende dalle ipotesi che vengono fatte sul il meccanismo di produzione. Però lui dice, guardate che se state attenti, se fate le cose fatte bene, utilizzando la rotazione della Terra, si riesce ad avere una sensibilità più alta a parità di esperimento di un ordine di grandezza, cioè un fattore 10, essere 10 volte più potenti. E poi qui vanno a calcolare tutte le cose e dicono, guardate, se voi fate tre misure come le pasticche, se prendete tre pasticche al giorno a 35 gradi o 55 di longitudine, avete queste sensibilità molto molto più alte. E di nuovo anche qua, se siete interessati, l'inizio si segue in maniera relativamente semplice e il punto è sempre il solito, qua, purtroppo qua sbattiamo sempre. L'ipotesi che la materia oscura, gli aloni di materia oscura siano composti di una popolazione di bosoni freddi accumula interesse, ci stanno tantissimi articoli che vengono citati, tra questi appunto ci sono gli pseudoscalari, cioè come fossero particelle senza spin, come l'azione della QCD, quella di Peccei e Quinn. Se non bastasse, ci sono anche tantissime generalizzazioni, appunto questo gigantesco cappello che mette insieme tutto, particelle simili agli assioni, scalari, vettoriali e così via, e poi ci sono anche i dark photon, eccoli qua. Molti delle segnature sperimentali sono condivise con un altro candidato di materia oscura, che è il fotone oscuro, che può essere cercato con similarità. Appunto U1 vuol dire che è come un campo elettromagnetico, è molto semplice rispetto ai campi vettoriali. Se vedete 1 è tranquillo, se c'è 3 già le cose si fanno complicate. E questo fa però il dark photon, DP sta per dark photon, il fotone oscuro, praticamente inosservabile. C'è però questo piccolo mix incinetico, questa piccola sezione d'urto con cui lui potrebbe interagire e oscillare, ossia uno diventa l'altro e l'altro diventa uno. Quant'è questo numero non si sa, di solito appunto vedete queste osservazioni sono simili, analoghe a quelle dell'oscillazione del neutrino, solo che lì si sa che tre neutrini ognuno oscilla nel flavor dell'altro, elettronico, muonico e taonico. Qui sarebbe un ping pong però con una probabilità molto bassa tra fotone e fotone oscuro. Si possono fare varie misure e loro ammettono, guardate, dark photon manca un fondamento teorico come quello dell'azione della QCD, perché appunto l'articolo di Peccei e Quinn che discutevamo prima del 77 dice, ragazzi, qui ci deve essere qualcosa che mi mette a zero il momento del neutrone, però possono funzionare come dark matter, ci sono tantissimi meccanismi e così via. Quindi questi si fanno questa review lunghissima, di cui ovviamente prendiamo solo alcuni punti. E lui dice, attenzione, perché appunto poi in realtà poi paradossalmente potrebbe anche essere, però il rischio è che uno esclude certe cose, ma in realtà ha sbagliato perché l'esperimento è differente. Loro dicono appunto, anche le ricerche rivolte essenzialmente alla DP, al dark photon, devono stare attenti alla polarizzazione, e questo è molto complicato perché la distribuzione di polarizzazione del dark photon dipende da come è prodotto, se è solare, se è magnetico, se è galattico, se è stragalattico e così via. E poi appunto noi ruotiamo con la Terra e quindi la direzione di preferenza di rivelazione varia, quindi non è che potete prendere un 24 ore di misure e fare la media, perché state sbagliando, perché se quelli vengono alla direzione avrete una risonanza in una direzione specifica che non sapete rispetto ad altre che invece non si trova niente. Ci sono tanti numeri, e loro con un pizzico non di spocchia, ma insomma dice è momento, visto, di fare i passaggi necessari per trattare con attenzione questo problema della polarizzazione. e appunto lo scenario ottimizzato in cui voi fate anche tre o qualche misura a certe latitudini, e lui dice: guarda, non serve neanche che tenete accesa la baracca tutto il tempo, basta farle spaziate appunto a 3, 4, 5 misure lungo il giorno, e già quello vi farebbe, se vedete delle differenze, questo è anche molto potente, perché non vi serve una misura assoluta. Voi dite: io misuro questa cosa alle 5, la misura alle 7, la misura alle 9, se misuro sempre la stessa cosa nel rumore non visto niente. Se misuro una variazione, allora la cosa diventa interessante, e perché c'è qualcosa che mi sta mutando. Dopodiché si tratta di capire che sta succedendo. Un esempio classico è il segnale di Dama della materia oscura del Gran Sasso, che però lo fa su scala annuale oramai da 20 anni, e vedono questa variazione annuale. Quindi anche lì c'è da capire perché c'è questa variazione, se è dovuta all'interazione della materia oscura. Qui appunto la modulazione diurna, perché è la Terra che ruota in questo ipotetico flusso di fotoni oscuri, e quindi si tratta di capire come trattarlo. Poi loro vanno a trattare tutta la questione del tipo di antenne. Ci sono antenne un po' come antenne, l'analogia con le antenne elettromagnetiche è quella, perché poi alla fine si tratta di far mutare il fotone oscuro in un campo elettromagnetico e rivelare il fotone classico elettromagnetico. Quindi può essere un esperimento assiale che guarda solo in una direzione, un po' come un telescopio molto, molto puntato, un esperimento planare con un'antenna che però guarda su campo grande. Questi sono i due, in realtà omnidirezionale non si riesce a fare, e a seconda della situazione voi essere appunto siete sensibili. Questo qui è la sensibilità al fotone oscuro, molto più alta in una direzione rispetto alle altre. Qui avete variazioni nel piano delle osservazioni, e quindi qui appunto andate a vedere o verso l'asse Z oppure verso l'asse di polarizzazione, il piano di polarizzazione, scusate, ZN. Sono appunto cose molto complesse, e appunto loro dice: guardate che il sottinteso è anche chi fa questi esperimenti deve stare attento, perché tende a sbagliarsi. Sbagliarsi non è che poi sbagliate completamente, però il rischio è di essere o meno sensibili di quello che si potrebbe, oppure di errare nel plot di esclusioni che vengono forniti. Appunto qui è la Terra che viene investita da questo flusso di fotoni oscuri polarizzati lungo quest'asse qui, che si propagano in questa direzione qua. Se vado a mettere il mio rivelatore, a seconda del tipo di rivelatore che vado a mettere, posso essere sensibile o a una direzione o a un piano di propagazione, a seconda del tipo di esperimento che vado a fare. E di nuovo anche qua ci ritroviamo con lo stesso plot, cioè lo stesso, sempre in questo caso, però la differenza è che parliamo solo di dark photon, quindi loro sono stati attenti a mutare le varie misure degli assioni con tutte le cautele del caso. Infatti ritrovate molti degli esperimenti fatti per gli assioni, però con tutte le attenzioni del caso, e quindi tutta una serie di oggetti vengono escluse, di masse vengono escluse. Vedete che qui l'intervallo di massa è ancora più grande, 10 alla meno 17, anzi 18 a 10 alla 5, quindi 10 alla 23 ordini di grandezza. Tantissimi plot di esclusione, ma hai voglia a videogiocare a escludere queste regioni qua. Però per esempio vedete qui i buchi neri escludono tutto un certo intervallo di massa, xenon, questi sono i rivelatori ad alta energia underground, questi sono quelli del CERN, CAST è quello del CERN, e così via. La curva interessante è questa qua, è questa bianca, perché se ci fosse un dark photon in questa regione qua, potrebbe tranquillamente da solo spiegare l'esistenza della materia oscura, se fosse monocromatico, poi potrebbero avere anche varie masse e così via. Ma in sostanza, se uno riesce a fare misure sotto queste curve di esclusione qui, riesce ad essere sensibile e a escludere vari modelli per cui il fotone oscuro può essere un candidato di materia oscura. E veniamo, dopo tutto questo lungo preambolo, e poi è già passata la mezz'ora, veniamo all'articolo che in realtà ha motivato questa chiacchierata di oggi, 25 aprile. Un articolo di poche settimane, di pochi giorni fa, neanche due settimane fa, 2024, Physical Review Letters. Loro fanno questa nuova ricerca nel broadband, che è interessante che la chiamano ad ampia banda, ma in pratica tra 44 e 52 microelectron volt, cioè per quanto ampia è la banda, microelectron volt stanno qua, questi sono 1010, quindi in pratica è una di queste linee qua. Quindi ampia banda sì, ma va sempre contestualizzata l'ampiezza della banda. Però insomma è una misura molto molto interessante. Appunto presentano i risultati dalla ricerca di materia oscura sotto forma di fotoni. In questo intervallo qui vedete microelectron volt vuol dire parlare in termini di energia come se fosse un'onda elettromagnetica intorno a 10 GHz e appunto con questa antenna, che è un'antenna molto molto furba, perché dice appunto cerca di ovviare alla direzionalità di tutta la baracca. Vabbè, la solita introduzione parte sempre, tutti gli articoli partono sempre, c'è la materia oscura, è un problemaccio, non sappiamo che pesci prendere, ci sono vari esperimenti e noi cerchiamo di prendere il pesce nel lago del fotone oscuro. Qui la potenza è, dipende da varie caratteristiche, ma quello che volevo farvi vedere è che fondamentalmente è 10 alla meno 21 watt, quindi sono oggetti, antenne sensibilissime appunto a segnali. Già i radiotelescopi e le radioantenne sono sensibilissime, qui parliamo di 10 alla 21 watt, quindi proprio inezie di potenza, su cui loro hanno fatto questa antenna fatta così. In pratica, se volete, è un imbuto alla Vulvia Guzzanti. Sono tutti comici italiani, Rosa, lei è spagnola, quindi si perde queste citazioni. Comunque sia, è un'antenna cilindrica, come a simmetria cilindrica, fatta appunto in imbuto, perché in questa maniera i fotoni esterni che entrano nella cavità risonante convertono a fotoni elettromagnetici, e questa struttura qui li fa incanalare questo segnale, che poi praticamente è un segnale a radiofrequenza, un segnale nelle microonde, li fa incanalare per questa struttura qua in questo che è il fuoco. In realtà è una horn antenna, un'antenna a corno, perché ricordano i corni degli strumenti musicali, e quindi tutta questa radiazione qui, indipendentemente da dove viene, riesce a essere incanalata, se ci fosse, in questa regione qua, e poi qui viene poi amplificata, qui c'è tutto il segnale di amplificazione, ma questo oramai è un fotone, è oramai un'onda elettromagnetica, è un segnale di amplificazione con dei pass a banda, delle selezioni e così via, ma in pratica la cosa è pulita. L'altro punto essenziale è che c'è il generatore di segnale, che è il segnale che viene immesso per far convertire il fotone oscuro in fotone, perché sennò lui da solo non convertirebbe. Ci deve essere anche qui un'onda elettromagnetica con cui lui si accoppia, muta e dà questo fotone che andrebbero a vedere. E vabbè, qua anche qui si parla di nessun risultato. Questo qui è lo spettro delle frequenze che loro vanno a osservare, e sono quei 47-50 microelectron volt se lo convertite. Questo qui è l'armonica, quindi è quello che era il vecchio equalizzatore grafico dello stereo, qui vi fa vedere le varie frequenze, non è il tempo, è il dominio appunto delle armoniche. C'è un segnale, ma insomma questo segnale qui è il rumore essenzialmente, questa qui è la potenza che loro ricevono qui con questo ricettore qua, viene fatto passare alla trasformata di Fourier, allo spettro delle armoniche, e questo qui è il fondo. Dopodiché loro dice, guarda, anche per avere anche il benché minimo sintomo di una scoperta, devo stare almeno a 3 sigma da quello che è il fondo, cioè dovrei avere un picco, che ne so, qua, che mi arriva quassù, cioè un segnalone, un beep, tipo la vecchia segnale della sonda Meta di Spazio 1999, ma purtroppo non si trova niente. Ma tant'è, questa è la vita. Dopodiché questo qui, se fanno l'analisi, ha proprio la struttura del rumore statistico, e in pratica, se andate a vedere in termini della posizione e così via, il segnale che loro misurano nella barra di errore è esattamente quello che ci si aspetta dal rumore statistico, ma purtroppo questa è la vita, questi sono si sarebbe saputo, una scoperta del genere sarebbe una scoperta da Nobel. Al momento si mettono questi upper limit, perché appunto questo passa il convento e poi prima o poi dovranno saltare fuori. Questo qui è il grafico sempre dell'articolo loro, in cui loro vanno a vedere il gigabread, ecco qua, giga perché stanno nel gigahertz, bread è divertente perché parlano di pane. Questa è la massa da 42 a 57, 58 microelectron volt, i famigerati 10, 12 GHz, e questa è la parte zoomata del grafico di prima, in cui loro si vanno a collocare qui. In altre parole, questo qui non credo che fosse aggiornato, ma stiamo qui intorno. Vedete, qui c'è Quax, Tokyo 3 e Surex, e loro stanno in questo intervallo qua. È un'altra upper limit, è un'altra abbassamento delle sensibilità in un certo intervallo e vabbè, anche qua non si trova nulla, però è molto interessante il modello di antenna che hanno fatto, è molto interessante il modello di cercare fotoni oscuri e appunto di tener conto della polarizzazione. Poi se sono fotoni oscuri, assioni, neutralini o buchi neri, è ancora lì, non c'è nulla da capire. Però vale la pena chiudere ribadendo che indipendentemente dal fatto che se il fotone oscuro o l'assione possa essere un candidato di materia oscura, facciamo finta che l'abbiamo trovata, la materia oscura è un'altra cosa, il problema di partenza, cioè il problema del fatto che il neutrone non ha un momento di dipolo, è legata a nuova fisica che comunque non si spiega, cioè ancora non si riesce a spiegare perché il momento di dipolo del neutrone sia nullo. Se riesco a prendere due piccioni con una fava, risolvere questo e trovare anche la materia oscura, prenderò due Nobel. Se ne sarò uno dei due, me ne prendo uno solo e mi accontento tranquillamente. Saluto anche Cristian Di Egidio e Luca Siccardi. Grazie a Occhio Rock per la pubblicità. Se mettete mi piace, like, share e subscribe. Purtroppo YouTube questo vuole. Poi c'era la domanda di Fabio. Dove sta la domanda di Fabio? Eccola qua. Se un'interazione tra assione e fotone sosterrebbe la teoria della luce stanca. No, la teoria della luce stanca è una teoria che già, di nuovo, Zwicky, quello della materia oscura, delle supernove e così via, aveva ipotizzato per dire la luce, noi sappiamo che un fotone emesso nel passato si sposta verso il rosso in virtù dell'espansione dell'universo cosmologica. Poi c'è lo spostamento verso il rosso legato all'allontanamento, che è effetto dell'espansione dell'universo. E quindi il fondo cosmico a microonde a 300.000 anni dopo il Big Bang aveva un'energia molto più elevata delle 2,7 gradi Kelvin che abbiamo adesso. Era l'energia della rionizzazione, della neutralizzazione dell'atomo di idrogeno. Quindi parliamo di electron volt. Una delle ipotesi era, dice, ma non è che per caso escludiamo l'espansione dell'universo, escludiamo tutto, facciamo finta che questo sia sbagliato, io lo spostamento verso il rosso delle cose lontane che vedo, le vedo perché la luce si stanca e perde energia di suo con meccanismi sconosciuti. E questa è la teoria. In realtà è esclusa per tantissimi motivi, uno di questi è che appunto tutta la teoria delle onde elettromagnetiche la si dovrebbe vedere questo effetto di luce stanca anche nel laboratorio e non si vede. E se interagisse con l'assione, il fotone di solito, cioè l'interazione del fotone non è che tu perdi energia, muori e ti muti in assione fotone. Sì, potresti essere tipo effetto Compton a bassissima energia, in cui il fotone viene assorbito dall'assione che riemette un fotone a energia un po' più bassa e l'energia si conserva perché un pezzo se la prende l'assione. Però non funziona. Cioè, in generale, la teoria della luce stanca è stata esclusa già da Zwicky per primo, un po' da subito, e soprattutto l'idea che il redshift, lo spostamento verso il rosso, sia legato all'espansione dell'universo, a tali e tante verifiche sperimentali, soprattutto dalla nucleosintesi stellare, dall'emissione delle stelle di prima generazione, che si spostano appunto esattamente in maniera coerente con quello che è un universo che si espande tipo Big Bang. Cioè potrebbe funzionare in primissima approssimazione, ma non terrebbe conto dell'ingrandimento delle lenti gravitazionali, dell'accelerazione delle supernove tipo 1A, che l'energia oscura e così via. Quindi direi che non aiuta. Cioè, potrebbe andare, in realtà, essere onesti, potrebbe andare vagamente nella direzione della luce stanca, ma non è quello che non è la luce stanca, insomma, è il redshift. Però se qualcuno di voi ha letto Valerio Evangelisti, Emmerich e così via, lui vinse il premio Urania finché solo quando riuscì a metterci l'astronavi dentro, anzi gli dissero ci devi mettere l'astronavi, ed è questo mix interessante, soprattutto i primi sono molto interessanti, l'inquisitore Emmerich e la sua teoria fantascientifica sul Big Bang e sul fondo cosmico, che fosse tutto una specie di pseudo costrutto della nostra mente, che non è l'universo simulato, ma insomma lui poi lì va a tratteggiare in maniera molto forte un nuovo medioevo in cui appunto tutta la fisica viene a cadere, perché in realtà è in qualche maniera ingenerata da quello che sono le nostre creazioni mentali. Molto molto interessante, molto belli i libri di Evangelisti, che poi è morto qualche anno fa, poveraccio. Vabbè, 38 minuti, direi che per questo 25 aprile possiamo andare a festeggiare appunto la liberazione. Grazie a tutti quelli che mi ascoltano online, offline, e appunto come diceva Occhia Rock, poi quando ti incontro ti offrirò una birra, mettete mi piace, like, share e subscribe. Grazie mille e alla prossima, ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Some days call for some oomph to amplify your everyday look. Like when you want the look of false lashes without the extra effort. Reach for Thrive Cosmetics Liquid Lash Volumizer Mascara. Or when you want all eyes on your smile, keep Empower Gloss Ultra Glossy Lip Serum in your bag. It's a burst of 24-hour hydration that smooths like a serum, shines like a gloss, and can be worn sheer or layered. You'll also look and feel your best with Thrive Cosmetics. Plus, every product is 100% vegan, cruelty-free, and made with clean, skin-loving ingredients that work with your skin, not against it. And for every product purchased, Thrive Cosmetics donates to help communities thrive. So every time you use your favorite Thrive Cosmetics product, you're helping communities you care about too. Amplify your everyday. Go to thrivecosmetics.com/shine26 for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/shine26.